Le 8 e 35 minuti, fuori è inverno, è dicembre, piove e tra poco arriva pure il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Non uscite, non ve ne andate, restate lì. Le 8:38 minuti, quasi 39, ascoltando Blindfold, canzone di fine Novecento che ci traghettava verso il nuovo millennium con tutto l'ottimismo, la fiducia nel progresso, nel futuro. Una fiducia nel progresso e nel futuro che già all'epoca non veniva condivisa dal professor Di Stefano, che era invece già molto preoccupato per la bolla dei tecnologici che si annunciava all'orizzonte. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
È armato di Shazam?
No, in questo momento no, ma mi doto subito perché abbiamo una prova.
No, si dota subito, doveva dotarsi prima perché le avrei chiesto. Blindfold cantata dai Moore. Il problema è che se si dota adesso di Shazam, alla fine.
Non lo so.
Non lo so. Vabbè, visto che l'ha sollecitato lei, proviamoci. Dai Moore. Morse, che non sono i Morse tua vita mea, che è uno dei grandi riferimenti della sopravvivenza contemporanea. Dei Morciba, glielo dico io, Morciba, perché dobbiamo andare in sigla, caro professor Di Stefano. Sa che è meglio, però nella concitazione del mattino, lo sa cosa è successo? Che mi sono dimenticato di caricarla la sigla, però guardi, però in questo caso c'ho una prontezza pazzesca di quelle veramente da uomo dei miei tempi, e quindi eccola qua, l'ho già recuperata, e quindi il bombo bong che sente in sottofondo è quello che annuncia tradizionalmente la partenza di una nuova puntata. Professore, si tenga ancora per 30 secondi, via la sigla e dopo cominciamo.
Ok.
Sì, cari ascoltatori, sono giornate complicate in cui si cerca disperatamente una goccia di ottimismo, in cui si inseguono parole di speranza che questa mattina ci porta proprio il professor Di Stefano, e le parole sono due: ripresa in forse. Ecco, diciamo che potevamo scegliere un candidato migliore di lei per darci delle parole di speranza, non è mai stato esattamente il suo asset quello.
No, beh, ma io non è che voglio deprimere nessuno, sono numeri non miei, sono numeri dell'Istat, mi sembrava importante segnalarli, perché poi alla fine tutti i provvedimenti mini o non lockdown degli effetti economici ovviamente riproducono, e quindi vediamo un po' quali sono le ipotesi di lavoro dell'Istat.
Lei è solo messaggero di disgrazia, e come si sa non si può imputare al messaggero la disgrazia. Cioè.
No, non è vero che sono messaggero di disgrazia, però è meglio vedere i numeri e cercare di capire cosa succede piuttosto che subirli e basta, no? Quindi
Sono molto d'accordo con lei, infatti che numeri abbiamo di fronte a proposito dell'annunciata ripresa post-pandemica?
Abbiamo un numeri in inflessione, cioè nel senso che l'Istat vede sempre un rimbalzo del PIL nel 2021, come era stato preventivato fin dall'inizio, però come ha già accaduto con le previsioni dell'Unione Europea, questo rimbalzo si abbassa con il passare del tempo, perché gli effetti della seconda ondata cosiddetta hanno sicuramente compresso o rinviato, o staranno rinviando quelli che vengono considerati appunto le riprese del prodotto interno lordo. Così l'Istat in questo caso ha portato al più 4% il PIL del 2021. Il 2000 e,
ma non eravamo partiti da un più 13 o cose così? Io mi ricordo male.
No. La stima precedente era più 4,6.
Perché mi ricordo un più 13? No, perché sono rimbambito,
sinceramente,
e la nebbia cognitiva
visto. No, non si è mai visto per l'Italia, assolutamente. C'era qualche stima un pochino più ottimistica che andava a superare il 5% di ripresa nel 2021, ma più 13 non si è proprio mai ipotizzato, anche perché essendo il nostro sistema economico non così legato ai consumi delle famiglie come negli Stati Uniti, dove abbiamo visto un meno 35, poi un più 33 tra un trimestre e l'altro, già fare un più 5 sarebbe stato un ottimo successo rispetto al calo che invece sarà il saldo finale del 2020. Il calo previsto a primavera indicava un meno 8,3% del PIL italiano nel 2020, adesso è stato rivisto a un meno 8,9, quindi una diminuzione diciamo di circa mezzo punto in più, così come si diminuisce invece di mezzo punto la previsione sul 2021 da un più 4,6 a un più 4%. L'elemento forse però più preoccupante è quello relativo all'occupazione, perché evidentemente l'Istat ragiona nella previsione che a marzo, come è noto, possa completarsi il blocco dei licenziamenti e moltissime realtà, soprattutto nei settori quelli più colpiti dalla pandemia, quindi il turismo e i servizi, possono a questo punto procedere a una forte ondata di licenziamenti, e quindi si tornerebbe, mentre prima a primavera si prevedeva che la disoccupazione fosse al 9,4%, adesso si arriva a stimare una disoccupazione all'11% nel corso del 2021 per effetto combinato appunto dei licenziamenti e della fine degli strumenti degli ammortizzatori sociali. Queste le stime principali dell'Istat. Bisogna dire che da un certo punto di vista, se vogliamo guardare gli aspetti invece positivi degli annunci dell'Istat, alla fine, nonostante il secondo lockdown, l'Italia se la cava molto meglio per esempio della Spagna o della Gran Bretagna, che dovrebbero chiudere il 2020 con flessioni ben superiori al 10%, almeno 10% del PIL.
Ecco, al di là dei numeri, poi come si traduce concretamente questa questione del rimbalzo, cioè dal punto di vista degli effetti che genera? Cioè, le chiedo come si traduce, perché va bene, in inglese il rimbalzo si traduce rebound, in francese rebond, ma nel concreto?
Nel concreto, come sempre, il rimbalzo del PIL non porta con sé il rimbalzo occupazionale, c'è ritardo che a volte può essere anche molto consistente. Molto dipenderà, e questo è il punto forse più importante, dagli investimenti, perché dopo il calo del 10% l'Istat prevede investimenti fissi lordi del 6,2%, e qui è la stessa Istat che dice molto dipenderà dal famigerato Next Generation EU, cioè dal Recovery Fund. Se si accelera sul Recovery Fund e si attivano gli investimenti, molto probabilmente questo potrà avere un effetto di recupero occupazionale più consistente di quello previsto. Quindi da questo punto di vista la ripresa è veramente questa volta più che mai condizionata dagli investimenti sia dei privati sia appunto investimenti pubblici utilizzando le risorse del Recovery Fund. Certo che il provvedimento che ha varato il governo nella manovra di bilancio di cui parlavamo la scorsa settimana, e cioè la super estensione del cosiddetto Industria 4.0, che oggi viene confermato da Patuanelli, non è detto che abbia un recupero occupazionale, perché sembra soprattutto un provvedimento per tacitare l'aggressività di Confindustria più che per avere degli effetti strutturali sull'economia italiana.
Comunque, una volta tanto, sono molto d'accordo con lei, soprattutto nel presupposto, quando dice è utile guardare i numeri, anche perché in tutto questo delirio della pandemia si vede reagire, vuoi sul piano emotivo, vuoi sul piano ideologico, mentre si è persa un pochino la razionalità, e la razionalità, lo sappiamo, sta anche e soprattutto nei numeri. E uno che i numeri li maneggia molto bene, per esempio, è Zaia, che magari poi riprenderemo nella rubrica Veneto. Li ha sentiti i numeri di Zaia in conferenza stampa?
Ne ho sentiti alcuni, ma era da rotolarsi dalle risate, no?
Un grande classico della comicità contemporanea, sì. Impara la matematica con Zaia, dai, facciamo che ne approfittiamo per risentirli. Senta.
La matematica non è un'opinione. Totale tamponi 2.529.005. In totale siamo forse a 47.000 tamponi. 30.000. Scusate. Facciamo 3.600 contagiati con 47.000 tamponi. Giusto? Ciò vuol dire che 47.000 è più che 20 volte da moltiplicare, giusto? 2.000 su 47.000 sono almeno, quanto sono? 23 volte. Vuol dire che i 412 dobbiamo moltiplicare per 23. Giusto? 4 per 2 è 8, 4 per 3, 12, che 412 sta a 2170 tamponi, come X sta a 47.000 tamponi. Prendete la quota del numero che vi danno, la dividete per 60 milioni di abitanti, la moltiplicate per 4.900.000 e vedrete che viene fuori una cifra che è metà dei 44.
Non fa una grinza, non fa una grinza, professore.
Sì, non ci ho capito più niente, mi sembrava... Vabbè, una specie di pallottoliere della risata.
Una meraviglia, valeva la pena di
riprendere. Era clamoroso il sottofondo, tra l'altro, di quelli che ascoltavano, che i primi si stavano arrotolando dalle risate.
Chi invece non ride affatto, ma anzi fa la faccia dura, è come dire un pezzo di Movimento 5 Stelle, di governo, per non dire delle opposizioni, sulla questione del MES.
Sì, ma appunto proprio per quello che dicevi tu, cioè siccome tutti parlano del MES, siamo il paese che ha più articoli che titolano sulla riforma del MES, ma qualcuno ci ha messo il naso dentro questa riforma.
Faccia la battuta, qualcuno ci ha messo il naso?
Sì, ecco, ci ha messo il naso, è una battuta orrenda, ma tu mi solleciti e io la ripeto, perché bisognerebbe appunto capire bene di che cosa stiamo parlando. Alla fine il via libera politico dell'Ecofin è su punti molto concreti. Allora vediamo un attimo quali sono i tre assi principali della riforma. Il primo è il paracadute per le banche, che francamente non mi sembra una cosa negativa, nel senso che si dà vita al fondo unico di risoluzione che dovrebbe servire per gestire i famosi NPL. Tutti si aspettano un'ondata di sofferenze e di crediti diciamo inesigibili o peggiorati per effetto della pandemia. Dopo tutto, quasi tutta Europa avrà problemi. È uscita ieri una indagine dell'IFO tedesco che diceva che anche in Germania il 15% delle imprese interpellate dice non so se ce la faremo a rimanere in piedi, quindi questo nodo appunto degli NPL è comune a tutti, e quindi da questo punto di vista la riscrittura del trattato introduce la possibilità di anticipare all'inizio del 22, cioè di fatto tra un anno, il cosiddetto fondo unico di risoluzione per le banche, che a questo punto potrebbero accedere al fondo diminuendo il rischio finanziario e diminuendo tutte le dinamiche negative che questa ondata di NPL potrebbe abbattersi sul settore bancario e indirettamente sull'economia. Il secondo punto sono le clausole di ristrutturazione del debito. Era già stato previsto nella precedente diciamo, struttura del MES che un singolo emettitore di bond, un singolo stato emittente, possa modificare i termini se c'è l'approvazione di una maggioranza qualificata dei suoi creditori. In sostanza può fare la ristrutturazione come ha fatto la Grecia, con grandi sofferenze, ma in questo caso non c'entra nulla la troica. Questo è proprio un meccanismo tecnico per eventualmente allungare, non so, la scadenza dei bond. Era già stato introdotto appunto che era sufficiente l'approvazione della maggioranza qualificata, ma è successo con la Grecia e, come l'abbiamo raccontato tantissime volte, è successo tantissimo con l'Argentina, cioè quando ci sono queste ristrutturazioni arrivano i fondi avvoltoi che si oppongono in tutti i modi alla ristrutturazione del debito e a quel punto costringono in tribunale gli stati provocando dei danni incalcolabili. Ecco, di fatto se bloccassimo la riforma del MES faremmo gli interessi diretti dei fondi avvoltoio, perché questa riforma stabilisce che i fondi speculativi non possono accedere a prezzi di saldo ai bond e successivamente chiedere rimborso al 100%, perché per questo dovrebbero avere l'assenso dei creditori, cosa praticamente impossibile. Terzo, forse è l'elemento più interessante, è la riforma delle linee di credito precauzionali, cioè se uno Stato chiede un prestito al Fondo Salva Stati, quali sono le regole che deve rispettare? Per questa volta si chiarisce in modo molto definito che le linee precauzionali sono limitate, cioè sono sostanzialmente molto definite. Se si chiedono soldi per la sanità, l'unica condizione che può essere messa è che vadano spesi per la sanità. Se si chiedono soldi per una crisi di liquidità e quindi per pagare, non so, le pensioni o altri servizi, anche in questo caso la linea sarà condizionata esclusivamente all'erogazione di questi soldi e quindi da questo punto di vista c'è una sottotraccia, una vera e propria riforma del meccanismo della Troica, così come era stata conosciuta, con tutti i danni disastrosi che ha prodotto soprattutto nella Grecia. Non c'è nella riforma del MES alcun cosiddetto bail-in del debito pubblico, come avevano richiesto Germania e Olanda, cioè prima la sostanza era che per avere l'assistenza del MES uno Stato fosse obbligato a fare default sui suoi creditori esistenti. Questa proposta non è entrata nella riforma del MES, quindi complessivamente l'impressione è che questa riforma del MES sia assolutamente da prendere in considerazione e quindi che il dibattito come dire, al quale stiamo assistendo sia un dibattito per come minimo suicida dal punto di vista tecnico, non sto parlando degli aspetti politici ma del contenuto appunto di questa potenziale riforma.
Grande giornata di tutorial oggi al giorno delle locuste, dopo Zaia spiega la matematica, il professor Di Stefano spiega il MES, se non ho capito male, come si diceva più in generale prima, anche rispetto al MES lo sguardo e l'interpretazione è più di natura emotiva ed ideologica, in una parola sola, pregiudiziale, perché poi se vai a vedere tecnicamente e concretamente di che cosa si tratta, scopri che non è esattamente così come si dice. A proposito di numeri, professor Di Stefano, ci può dare i numeri della cinquina della tombola? Li può dare agli ascoltatori a casa per farli sentire meno soli? Vada!
Come faccio a darli? Non ho nemmeno qua i numeri, cioè cosa li sparo così?
È finzione, deve dare cinque numeri della tombola, poi quelli segnano gli ascoltatori, settimana prossima c'hanno le cartelle.
9, 10, 90.
Sono tre. La cinquina, lo dice la parola, cinquina, sono 5, 9, 10.
Sì, 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 9, 10, 90.
9, 10, 90.
28, 28 e 5.
5, ascoltatori, 9, 10, 90, 28, 5 sono i primi numeri della grande tombola di Capodanno, della smart tombola del professor Di Stefano, con cui vi potrete collegare il 31 di dicembre, naturalmente online, per appunto costituire una grande rete di solidarietà tombolistica tutti insieme, che cancelli le tristezze e le mestizie di quello che ci aspetta. Ma parliamo, no, non parliamo di niente, dobbiamo andare già in pubblicità.
Dobbiamo andare in pubblicità.
Ne parliamo dopo di solidarietà femminile o ne parliamo subito e ritardo la pubblicità?
No, no, manda la pubblicità così poi abbiamo un blocco unico.
Va bene, va bene.
Siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo contito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, guarda gli sguardi tu e ti sorrisi. Chiudere gli occhi, non pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, dei nascoste nell'ombra della sera, poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Per non sciupare tutto io, baciarti le labbra con un filo d'erba e scoprirti più bella, i capelli in su e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore.
Tre minuti dopo le nove, la grande antologia della musica italiana del Novecento, selezionata per voi ogni venerdì dal professor Andrea Di Stefano. Quanti ricordi, professore, di quando stava accoccolato ad ascoltare il mare?
Sì, francamente. Ho dovuto fare uno sforzo e ho fatto una verifica prima di esprimermi, perché non volevo dire cavolate.
Cioè, che verifica ha fatto? Questo si chiama comunque un approccio serio, scientifico alla materia. Che verifica?
No, scientifico per niente. Sì, sì. Ho immaginato che fosse Baglioni, ma ho fatto un controllo.
Il controllo ha dato esito positivo?
Ha dato esito positivo, sì.
Gigio Negge, il professor Di Stefano, che in realtà è stato un grande fan di Claudio Baglioni, e io che lo vidi ragazzino mi ricordo di quando anche lui correva a perdifiato in quella gara per vedere chi resta indietro, che fu il momento in cui cominciò a riflettere sul grande tema delle disuguaglianze, professore, se lo ricorda? Chi resta indietro? Gli altri pensavano all'amore e tu e lei alle disuguaglianze. E vabbè, un po' di memoria, un po' di evocazione del grande Novecento italiano in musica. E tu, Claudio Baglioni, lasciamo Baglioni e come dicevamo, dobbiamo parlare di solidarietà femminile, che a volte è un po' un ossimoro, ma in questo caso invece cosa concreta. Christine Lagarde e la Yellen che flirtano.
Beh, che flirtano no, però sembrava di un certo interesse segnalare che...
Vabbè, eravamo in un clima di romanticismo, era meglio un flirt dell'inedito asse femminile sulle politiche monetarie non solo.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo con te, dopodiché la Lagarde e la Yellen che flirtano mi sembra un po', come dire, eretico.
Ma non ci metta della malizia, flirtano...
Ma anche dal punto di vista, come dire, del non c'entra nulla la malizia,
del comune sentire,
sì, dell'approccio alla relazione interpersonale, insomma. Però mi sembrava importante segnalare che appunto il 30 novembre, subito dopo l'annuncio, la conferma diciamo dell'annuncio che Janet Yellen, come avevamo raccontato venerdì scorso, era stata nominata segretaria al tesoro, Christine Lagarde ha twittato un messaggio diretto proprio alla Yellen, dicendo: oltre alle congratulazioni alla mia amica, ha detto la sua intelligenza, tenacità e l'approccio calmo fa di Janet una guida per le donne ovunque, e poi ovviamente non avremo occasione di poter lavorare assieme per far fronte alle sfide del momento. Ma quello che mi sembrava interessante era questo ritratto fatto dalla Lagarde, che lo ricordo è stata per molto tempo direttore del Fondo Monetario Internazionale, quindi ha conosciuto sicuramente Janet Yellen anche in quanto governatrice della Federal Reserve, a questo ritratto appunto su queste tre caratteristiche dell'approccio della Yellen alla gestione dei problemi mi sembrava di un certo interesse, anche perché proprio in questi giorni, in queste ultime ore, si sta delineando l'insieme della squadra economica di Biden, che sicuramente avrà un elemento di punta nel segretario del tesoro, ma bisogna ricordare che il presidente degli Stati Uniti ha una pletora di consulenti e una struttura di riferimento che diventa un supporto dal punto di vista tecnico e dell'indirizzo politico per le scelte in politica economica che devono essere assunte appunto dalla Presidenza, che lo ricordiamo ha una guida molto stringente anche sui temi economici.
Ecco, uno dei nomi più interessanti tra gli economisti che faranno squadra con Biden è quello di Brian Deese.
Sì, questo è il nome forse più controverso, perché gli altri componenti della squadra di Biden hanno ovviamente un forte legame con l'amministrazione Obama, significativamente c'è anche una componente che rafforza ulteriormente tra questi economisti, in particolare Adeyemo, che è un consigliere economico che diventerà vice segretario al Tesoro, ma poi la più interessante è sicuramente Cecilia Ruz, che è economista del lavoro, quindi con la Yellen al Tesoro e con la Cecilia Ruz che dirigerà il Consiglio dei Consulenti Economici, si capisce che ci sarà un'impronta molto forte sui temi del lavoro. Qualche polemica invece non mancherà di produrre sulle porte girevoli la nomina appunto di consulente proprio del Presidente a Brian Deese. È a soli 42 anni, quindi sarà il consulente del presidente, economico del Presidente in assoluto più giovane nella storia appunto della Casa Bianca. Deese è stato già consulente di Obama, in particolare per durante la fase della COP21 di Parigi sui temi del clima, ma ha un passato che viene considerato un po' discutibile ovviamente, e cioè è stato a lungo nel comitato esecutivo ai vertici di BlackRock, il fondo, il più grande asset manager finanziario in assoluto esistente a livello internazionale, e questo appunto non mancherà di creare delle polemiche, sono già iniziate negli Stati Uniti, perché molti esponenti diciamo della cosiddetta ala sinistra dei democratici hanno fortemente criticato la scelta di Deese, non tanto per la sua per le sue competenze, ma per appunto questo suo passato all'interno di BlackRock. Bisogna dire che a BlackRock negli ultimi anni Deese era in realtà il responsabile a livello internazionale degli investimenti sostenibili, quindi si occupava effettivamente di quello che è l'asse principale dell'azione anche a livello europeo, cioè dei cosiddetti ESG. Quindi è vero che appunto ha un'esperienza nel mondo della finanza, che è un uomo di Wall Street sostanzialmente, però non è paragonabile senza alcun dubbio per esempio alla squadra di esponenti di Goldman Sachs che si era portato alla Casa Bianca Trump e che ancora adesso fino alla al mese di gennaio sta guidando per esempio il Ministero del Tesoro. Mnuchin, come noto, è stato per molto tempo uno dei massimi dirigenti di Goldman Sachs, e a un certo punto la squadra di Trump aveva ben 11 persone che facevano riferimento alle banche d'affari, con una predominanza appunto di Goldman Sachs fra tutti.
Lei ha parlato del passato di Brian Deese, ma sa cosa diceva Churchill? Che se il presente cerca di giudicare il passato, perderà il futuro.
Molto, come sempre, molto
interessante.
Sì.
Restiamo invece ai dossier che toccheranno in prima istanza, o tra le prime istanze, l'amministrazione Biden. Gli altri, sicuramente interessante quello che riguarda la web tax, che tra l'altro è stata rilanciata da Italia e Francia, quindi c'è un'accelerazione europea sul tema.
Dopodiché all'apparenza sembra che ci sia
all'apparenza, perché ha accelerato talmente tante volte che poi si è scoperto che era sempre in folle.
Infatti abbiamo sottolineato all'apparenza, perché ieri c'è stato questo vertice, questo dialogo italo-francese organizzato dalla LUIS e da Sciences Po, una delle università più prestigiose di Parigi. A questa riunione, questo webinar web, erano presenti sia il ministro italiano Gualtieri sia il suo omonimo francese Le Maire, che hanno detto che vogliono rilanciare la web tax con la guida del G20 italiano, perché bisogna ricordarlo, tra poco, cioè alla fine d'anno, governo permettendo, cioè se rimane in piedi, l'Italia avrà la presidenza per la prima volta del G20 e quindi dovrà condurre i lavori di questo organismo informale tra i 20 principali economie del pianeta. Francamente fino ad ora è stato un luogo di bei documenti molto, con moltissima tonnellate di ipocrisia e poca sostanza, perché si dichiara tutte cose molto belle e buone, dalla lotta ai paradisi fiscali al rilancio delle economie, però nulla di questo finora ha avuto attuazione cioè al di fuori dei documenti. Ma tant'è, l'Italia appunto avrà la presidenza di turno di questo G20 e qui c'è un asse annunciato ieri tra appunto Parigi e Roma per rilanciare la web tax. Non si sa come, perché non c'è nessun dettaglio tecnico, però senza alcun dubbio un'ipotesi di web tax, così come il rilancio di una tassazione equa minima delle società a livello globale, così hanno detto i due ministri italo-francesi, sono senza dubbio temi sui quali ci possono essere, in particolare sulla web tax, delle tensioni con l'amministrazione statunitense. Con Trump di fronte alla web tax aveva minacciato in modo molto netto ritorsioni durissime nei confronti dei paesi che l'adottavano, aveva minacciato dazi nei confronti dei francesi molto pesanti. Adesso bisognerà capire che cosa farà Biden, che per esempio sui dazi alla Cina negli ultimi giorni ha detto che non ci sarà un'immediata soppressione o sospensione dei dazi alla Cina, perché vuole studiare il dossier. Quindi in realtà non è detto che l'amministrazione Biden si caratterizzerà per un immediato intervento e una linea d'azione molto diversa o in netto contrasto con i passi di Trump.
Visto che l'abbiamo citato prima, sa cosa diceva Churchill a proposito della web tax?
No, anche a proposito della web tax non credo che potesse dire nulla Churchill.
Bravo, bravo, voleva vedere se cadeva nel tranello, perché era morto Churchill prima che arrivasse il web, e quindi giustamente non poteva dire niente della web tax, mentre invece della Cina Churchill diceva è bella, ma non so se ci vivrei. La Cina, che come abbiamo visto sarà un convitato di pietra importante rispetto alle scelte economiche e il futuro della economia americana, altro come dire elemento importante sarà quello delle scelte sul clima.
Sì, l'altro elemento forse ancora più rilevante e sul quale effettivamente sì, si aspettano degli qualche effetto molto più a breve, è il tema del clima. Ora Parigi, lo racconta oggi il Financial Times, ha subito aperto una serie di dialoghi con John Kerry, lo ricordiamo che sarà il consigliere delegato di Biden sul tema del clima, perché vorrebbe un assenso degli Stati Uniti per le prossime sessioni di confronto. Ricordiamo che ci sono tutta una serie di riunioni preparatorie per la COP, che la conferenza delle parti sul clima, che si doveva tenere lo scorso novembre a Glasgow in Gran Bretagna. Ovviamente per il Covid tutto è saltato, è stato rinviato al 2021, ma adesso si entrerà nel vivo con una serie di riunioni, ovviamente prevalentemente conferenze online tra i delegati, per preparare i documenti di questa conferenza sul clima. E qui la Francia vorrebbe riprendere la leadership che aveva acquisito senza alcun dubbio con la gestione della COP21 che si svolse a Parigi, e rilanciare sul tema delle carbon taxes, cioè un accordo transoceanico tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma nel quale potrebbe essere coinvolta anche la Cina, per l'introduzione sostanzialmente di una carbon tax indispensabile anche per avere le risorse per il famoso fondo per la transizione dei paesi diciamo più poveri. A Parigi era stato stabilito che 100 miliardi l'anno dovevano essere destinati alle misure di mitigazione e adattamento per i paesi più poveri. Di questi 100 miliardi non si è visto quasi nulla dal conferenza di Parigi ad oggi, e quindi una delle ragioni ovviamente, ma è solo dell'ultimo anno, è legata al Covid, ma appunto c'è la necessità di reperire risorse per questi ingenti investimenti se si vuole perseguire gli obiettivi di Parigi, e quindi la Francia sta sondando l'amministrazione Trump su questo punto. Diversamente che sui dazi, ci potrebbero essere novità, perché come sappiamo uno dei punti della campagna elettorale del team Biden-Kerry era proprio quello di ritornare sui passi dell'amministrazione Trump relativamente al tema dei cambiamenti climatici.
Un velocissimo passaggio su i bandi a diesel e benzina nel mondo, perché poi dopo voglio che ci spieghi bene la storia di Moustier, perché abbiamo sorvolato in settimana attendendo il momento in cui sarebbe arrivato lei ad illuminarci. Quindi diesel e benzina e poi andiamo subito su Moustier.
Beh, diesel e benzina sì, perché la settimana scorsa non abbiamo avuto il tempo di dirlo perché la scaletta era troppo lunga, e sostanzialmente c'è stata questa svolta senza alcun dubbio rilevantissima, perché la Gran Bretagna diventa di fatto forse la prima al mondo con un piano di vieto dei diesel benzina, ma poi anche delle ibride con tempi veramente strettissimi. Il governo di Boris Johnson ha annunciato che vuole vietare diesel e benzina dal 2025, che per il settore automobilistico significa praticamente domani mattina, ma, e questa è forse la novità più rilevante, anche le ibride dal 2030, il primo paese al mondo che ipotizza il divieto di vendita alle ibride per spingere esclusivamente sulla mobilità elettrica e, se ci sarà, su quella a idrogeno.
Ecco, in questo molto bene, peccato che non ci sia stato l'altro annuncio molto atteso, che è quello del ritorno alla guida dalla parte giusta, perché non se ne può più, un casino quando si va in Inghilterra a guidare. Anche l'elettrica, anche fai l'incidente uguale, perché guidano dall'altra parte.
Sì, questo senza alcun dubbio, anche l'elettrica rimarrà così, non
cambierà niente. In Giappone invece...
In Giappone invece, che come è noto è molto più cauto, il bando per i diesel e benzina dovrebbe scattare al 2035, poi solo elettriche e ibride. Il Giappone non ci pensa neppure, considerando che è il primo produttore al mondo di autovetture, a mettere un bando sulle ibride, che di fatto sono l'elemento in cui sono leader sul mercato, perché oggettivamente le prime ibride e la maggior parte delle ibride oggi presenti sul mercato sono soprattutto di marche giapponesi, adesso stanno arrivando un po' di quelle europee, ma questa leadership difficilmente verrà messa in discussione all'interno del Giappone.
9:20 in punto, 6 minuti e 30 alla fine della trasmissione, le chiedo una performance importante, 3 minuti su Moustier e poi andiamo a chiudere con la rubrica Veneto.
Ma Moustier è l'epilogo di l'ennesimo amministratore delegato che viene fatto fuori sostanzialmente dai vertici di Unicredit. La vicenda ovviamente riporta subito alla mente il siluramento di Alessandro Profumo, anche se le condizioni sono profondamente diverse, non siamo nel pieno della crisi finanziaria e non c'è a carico di Moustier un dossier di presunti errori come era stato nel caso invece di Profumo, soprattutto per la spesa e i buchi che si era portato in casa nell'espansione ad est con l'acquisto di Hypoverice Bank e annessi. Nel caso di Moustier sembra che il vero scontro sia appunto la vicenda Monte dei Paschi di Siena. Moustier avrebbe mostrato una forte divergenza sulla strategia, cioè sarebbe stato sostanzialmente contrario all'ipotesi di un possibile intervento di Unicredit nell'acquisizione di MPS, quindi nella creazione di un polo con il Monte dei Paschi di Siena, e questo avrebbe prodotto l'abbandono, il suo siluramento, la sua uscita, che sarà formalmente ad aprile del 2021, ma evidentemente l'annuncio è stato già dato. Dunque in questo caso è ancora una volta MPS ad essere all'origine del terremoto bancario, MPS che non è detto assolutamente che però possa finire fusa con Unicredit, così come vuole il piano di una parte del Partito Democratico che, come è noto, ha insediato questa asse, ha insediato la presidenza di Unicredit, non senza polemiche, l'ex ministro Piercarlo Padoan alla presidenza. Adesso Unicredit dovrà scegliere un amministratore delegato e capire se questa operazione di acquisizione, che in realtà è l'ennesima operazione di salvataggio, anche se molto favorita dagli investimenti del Tesoro, potrà andare in porto, dando di fatto a Unicredit un ulteriore rafforzamento come primo gruppo italiano sicuramente del credito, ma anche uno dei primi a livello europeo.
Mi piace in figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace in figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
E come sempre, quando si cammina verso la chiusura della trasmissione, si alza il sipario sull'amatissima, attesissima rubrica Veneto, che oggi ci porta dove? In Veneto, ovviamente, ma...
Ci porta a Fusina, è una frazione di Mestre, dove c'è da tempo un contestato inceneritore di rifiuti. Esisteva già sulla carta un progetto per la realizzazione addirittura di una terza linea, nonostante l'area di Veneto abbia tassi di percentuali di raccolta differenziata molto alti, e anche la città di Venezia in questo momento si trovi ampiamente sopra i target fissati dalla stessa regione, ma da tempo c'è questo interesse a costruire addirittura una terza linea, appunto, per lo smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento. Bene, all'interno del maxi allegato di 460 pagine con la quale la regione presenta le sue proposte sul recovery plan, è stato inserito la bellezza di ben 70 milioni di euro che dovrebbero arrivare da Next Generation EU per realizzare appunto questa terza linea. Ovviamente questa ipotesi di lavoro era stata ben nascosta in questa delibera, in questo allegato della delibera della giunta regionale, è stata individuata dagli ambientalisti che l'hanno subito segnalata, e sono scoppiate grosse polemiche, perché non c'è nessuna legame tra il recovery plan, che tra l'altro, come è noto, ha la percentuale del 37% che deve essere dedicata al Green Deal, e un intervento di questo tipo, perché l'incenerimento, anche se con produzione di energia, e ci mancherebbe altro, diremmo noi, non è inserito tra gli obiettivi target del cosiddetto Green Deal a livello europeo, perché è considerato una vecchissima tecnologia e con un risultato dal punto di vista ambientale assolutamente non in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione che l'Europa si è fissata.
Il Green Deal dell'inceneritore di Fusina, pazzeschi gli orizzonti che ci apre ogni settimana il professor Di Stefano con la rubrica Veneto.
O ago che cuci la trama d'un dolce poema d'amore.
Caro professore, ha cucito la trama di un dolce poema d'amore anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. È arrivato il malinconico momento dei saluti, ma prima di salutarci vuole ricordare a tutti gli ascoltatori i 5 primi numeri della tombolata di Capodanno che ha lanciato questa mattina?
9, 10, 90 e 28, 5.
Se li ricordava veramente? Oppure ci ha dato, secondo me ci ha dato il suo numero di telefono che veniva più comodo.
Va,
335 90 9 10 90 285. Chiamate, risponde il professor Di Stefano.
No.
Vabbè, settimana prossima poi distribuirà anche le cartelle, darà gli altri numeri, sarà un Capodanno straordinario al di là.
Possiamo dare un numero che potremmo riprendere settimana prossima?
Prego.
136 miliardi.
Perché le fa il tombolone allargato, cioè con 136
no,
miliardi di numeri.
No, perché la notizia che volevo raccontare che c'è un imprenditore di Palmi che è sotto inchiesta perché avrebbe riciclato 136 miliardi di euro.
Va bene,
10 volte Unicredit.
Ne parliamo tra 7 giorni, poi magari appunto allarga la tombola e ravana dentro un silos di numeri per estrarre quelli vincenti. Grazie per essere stati con noi, ascoltatore. Ci sentiamo la prossima settimana. Arrivederci, professore.
Alla prossima.
Ma tu non